Astronauticast. Benvenuti all'episodio 8 della stagione 8 di Astronauticast, il podcast italiano sull'astronautica e lo spazio. Se avete domande o commenti potete utilizzare l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google Plus oppure la chat del nostro sito astronauticast.com. Ottava stagione, sembra incredibile che siamo qui all'ottavo anno a continuare a parlare di spazio, ma siamo abbastanza longevi, anche se non tutte le volte riusciamo a essere presenti con l'equipaggio al completo. Infatti anche in questa occasione mancano i due nostri registi titolari, Mike e Michael, ma è qui con me il resto dell'equipaggio del podcast. Prima di presentarlo vi saluto io, che sono Paolo Amoroso, nonno Apollo da Milano. Qui con me, come vi accennavo, abbiamo anche Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, da Riccardo Rossi da Modena. Come al solito vi auguro un buon ascolto di puntata e un buon, come ha detto Paolo, se avete domande noi siamo qui.
E completa l'equipaggio di questo episodio 8 della stagione 8 di Astronauticast. Oggi vi ricordo che è il 4 dicembre del 2014, anche il nostro Luigi Morielli.
Da Carmagnola un saluto da parte anche di Luigi Morielli.
Ce la faremo, ragazzi, per questo episodio? Beh, speriamo di sì. Intanto cominciamo la parte delle notizie. Cominciamo parlando di un evento che riguarda lo spazio, o meglio le notizie operative, le missioni, lo sviluppo di veicoli più indirettamente, perché pochi giorni fa, il 2 di dicembre del 2014, si è riunita la ministeriale ESA e ha preso una serie di decisioni importanti per il futuro dell'Europa nello spazio. Prima di vedere queste decisioni e capire perché sono una buona notizia per l'Europa e per l'Italia, facciamo un passo indietro per spiegare prima che cos'è l'ESA e che cos'è la ministeriale. L'ESA è un'organizzazione internazionale intergovernativa per l'esplorazione dello spazio. Non coincide, non è la stessa cosa dell'Unione Europea, nel senso che sono delle entità politicamente e organizzativamente diverse, quindi non è collegata direttamente l'ESA al Parlamento Europeo. Fanno parte dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, 20 nazioni, alcune delle quali appartengono all'Unione Europea e altre, come la Svizzera, però fanno parte dell'ESA. Ogni due anni i ministri dei governi che delle nazioni che fanno parte dell'ESA si riuniscono per decidere le strategie per il futuro, lo stanziamento dei fondi e tutta un'altra serie di attività e di decisioni da prendere per il proseguimento di questi programmi. L'ultima, la ministeriale, quindi come si chiama, la riunione dei ministri competenti di queste nazioni che compongono l'ESA, che si svolgono periodicamente, si era svolta nel 2012 proprio qui in Italia, a Napoli. Partecipano a queste ministeriali, come dicevo, i ministri competenti per lo spazio delle varie nazioni che compongono l'ESA. Nel nostro caso, alla ministeriale di quest'anno che si è svolta in Lussemburgo, ha partecipato il ministro per l'università e la ricerca scientifica, Stefania Giannini. Un'altra cosa che c'è da dire, da spiegare, prima di passare alle decisioni, è che ci sono due tipi di contributi che le nazioni che fanno parte dell'ESA devono versare a questa organizzazione internazionale. In un certo senso l'ESA è simile al CERN, il laboratorio europeo di ricerca nucleare, di cui fanno parte diverse nazioni, ma che non coincide, no, è un'entità politicamente e organizzativamente diversa dall'Unione Europea, anche se parleremo più avanti dell'Unione Europea perché riguarda proprio anche le decisioni della ministeriale. Dicevo che le nazioni che compongono l'ESA versano due tipi di contributi all'ESA per poterne fare parte. Il primo tipo di contributo è quello obbligatorio, che possiamo descrivere in un certo senso come una quota di iscrizione al club di queste nazioni europee che conducono le attività spaziali. E poi ci sono degli stanziamenti facoltativi a cui le nazioni possono decidere di partecipare in base alle loro possibilità. I contributi obbligatori sono quelli che ciascuna nazione fornisce in base al suo PIL, il prodotto interno lordo, e nel caso dell'Italia variano tra i circa 400 e i circa 350 milioni di euro l'anno. I contributi invece opzionali, facoltativi, sono dati secondo le varie disponibilità. La buona notizia per l'Italia e per l'Europa è che sono state prese una serie di decisioni per sviluppare un certo numero di programmi in cui l'Italia ha un ruolo importante. Sul fronte dei lanciatori è stata approvata la decisione di sviluppare due nuovi lanciatori che sono evoluzioni di quelli esistenti, cioè i razzi che portano nello spazio i vari carichi, le varie missioni europee. Innanzitutto si è deciso di proseguire, di iniziare lo sviluppo dell'Ariane 6, che è l'evoluzione dell'attuale lanciatore pesante Ariane 5, quindi un razzo in grado di portare in orbita geostazionaria un carico utile dell'ordine di una mezza dozzina di tonnellate. Si è anche deciso di proseguire con l'evoluzione del lanciatore Vega, progettato e costruito in Italia, e la nuova versione si chiamerà Vega C. A questi due lanciatori si affianca il russo Soyuz, lanciato dalla base europea della Guyana francese, che però non subisce modifiche, continuerà nella versione attuale. Si è deciso di sviluppare l'Ariane 6 per poter ridurre i costi ed essere più competitivi in un mercato che si amplia anche con concorrenti agguerriti come SpaceX, l'azienda americana di Elon Musk, che sta riducendo sensibilmente i costi di lancio. E una di queste strategie per ridurre i costi in ambito europeo è quella di condividere componenti ed esperienze con i vari lanciatori, mentre attualmente l'Ariane 5, il Vega e il Soyuz sono completamente diversi. Quindi si è cercato di portare avanti questa politica di condivisione di componenti, utilizzando nel nuovo Ariane 6 dei booster laterali a propellente solido, che saranno derivati dagli attuali motori del razzo Vega. Il Vega è un lanciatore leggero che può portare in orbita terrestre bassa un carico dell'ordine di un paio di tonnellate o generalmente anche meno. E anche il Vega C, la nuova versione di Vega, avrà un nuovo propulsore, e quindi all'industria italiana che sviluppa il Vega e che parteciperà anche al progetto, alla realizzazione dei nuovi motori utilizzati in questi lanciatori, ce ne saranno dei vantaggi, perché una ricaduta importante dell'investimento che le nazioni fanno nei fondi facoltativi di cui dicevamo è che c'è una politica di ritorno geografico, cioè più una nazione investe, più ha un ritorno industriale in termini di contratti e posti di lavoro, che quindi sono altamente qualificati. Questo risponde quindi a una delle domande che ci si possono fare spesso: qual è il vantaggio di partecipare a questi progetti spaziali? Beh, una prima risposta è proprio una forte ricaduta, un forte vantaggio in ambito industriale di sviluppo della nostra industria aerospaziale e un incremento dei posti di lavoro in questi progetti. L'impegno complessivo dell'Italia deciso nell'ambito di questa ministeriale è dell'ordine dei 700 milioni di euro circa nell'arco di 10 anni, ripartiti tra le varie attività e progetti che sono stati decisi. Era in forse questo contributo italiano alla ministeriale, è stato in forse fino all'ultimo, ma i fondi sono stati trovati grazie a un emendamento alla legge di stabilità, cosa non facile in questo periodo per il nostro paese. Sono comunque stati trovati e stanziati per i vari progetti. Innanzitutto, oltre che dicevamo per i progetti dei nuovi lanciatori, quindi la continuazione dello sviluppo del Vega e la realizzazione dell'Ariane 6, oltre a questo ci sarà un progetto di esplorazione del sistema solare a cui l'Italia tiene molto, cioè ExoMars, che è la nazione guida di questo programma di esplorazione di Marte che prevede due missioni da lanciare rispettivamente nel 2016 e nel 2018. La prima delle quali prevede un satellite, quindi un orbiter intorno a Marte e un lander, cioè una sonda che atterrerà staticamente. La seconda missione, quella del 2018, prevede invece di far atterrare su Marte un rover, cioè un veicolo a ruote come quelli che abbiamo conosciuto, per esempio, in missione della NASA. Per il progetto ExoMars, nel caso di questa ministeriale, l'Italia ha stanziato circa 55 milioni di euro. Vi ricordo che l'Italia è il paese principale che conduce questo progetto di ExoMars e complessivamente, insieme con gli altri partner di ExoMars, sono state raccolte sottoscrizioni per circa 160 milioni di euro, 150-160 milioni di euro. Manca ancora qualche decina di euro per ExoMars, ma c'è ancora tempo nella prossima ministeriale che si svolgerà in Svizzera nel 2016 e fino ad allora probabilmente potrà essere trovata una soluzione. Un altro capitolo importante delle decisioni della ministeriale prese nel Lussemburgo pochi giorni fa, riguarda il programma della Stazione Spaziale Internazionale a cui partecipa l'ESA. È un programma importante e ha ribadito questa ministeriale l'impegno di proseguire fino al 2020, cioè il periodo su cui tutti i partner, fino a cui tutti i partner internazionali sono d'accordo, e sono stati trovati gli stanziamenti fino al 2017, un totale complessivamente tra tutte le nazioni partner dell'ESA di circa 800 milioni di euro e l'Italia nell'arco dei prossimi 3 anni e l'Italia ne verserà circa 110 di milioni di euro. Quindi continua l'impegno del nostro paese e delle nazioni partner dell'Agenzia Spaziale Europea per il programma della stazione spaziale e un'altra cosa che è stata stabilita alla ministeriale di 2 giorni fa è quella di cercare di capire, di proseguire lo studio per vedere dove trovare altre risorse per una possibile collaborazione oltre il 2020, tra il 2021 e il 2024, prendendo atto dell'interesse della NASA a proseguire l'utilizzo della Stazione Spaziale Internazionale. Vi dicevo prima che l'Unione Europea è un'entità politica e organizzativa separata dall'Agenzia Spaziale Europea e ultimamente è stata comunque un partner importante per il lancio di alcune missioni. Ricordiamo per esempio il sistema di localizzazione satellitare Galileo, possiamo descriverlo in un certo senso come il GPS europeo, di cui l'Unione Europea è il partner principale e l'ESA fornisce in un certo senso la collaborazione tecnica. Bene, è stato deciso che l'Unione Europea continui a essere un partner importante, ma si cercherà di mantenere l'ESA ancora come organismo con una sua indipendenza, una sua autonomia per proseguire gli scopi dell'organizzazione che sono naturalmente lo sfruttamento dello spazio, l'esplorazione, il favorire l'educazione, la cultura, lo sviluppo scientifico e tecnologico. Queste sono le decisioni principali prese alla ministeriale 2014 del Lussemburgo. L'appuntamento è, come vi anticipavo, in Svizzera per la ministeriale del 2016. Vedremo come andranno in quel caso i lavori, quali altri eventuali progetti saranno stanziati o tagliati, perché può naturalmente capitare anche questo, e parliamo dalle missioni e i progetti pianificati a quelli invece in fase di realizzazione, o meglio alle missioni lanciate o da lanciare. C'è una missione che avrebbe dovuto partire oggi. Come sono andate le cose, Ricky? Qual è stata questa missione di cui oggi si è parlato?
Per l'ennesima volta la ricordiamo, la missione Orion EFT-1, che in pratica è la prima missione vera e propria in volo della nuova capsula Orion, che, con la quale la NASA si prefigge di ritornare finalmente con un veicolo proprio all'accesso in orbita, in orbita bassa, ma anche oltre, quando disporrà anche di un lanciatore adeguato. E oggi, in pausa pranzo, tutti gli occhi erano puntati su Cape Canaveral per vedere il lancio di, appunto, Orion, che, non essendoci ancora un lanciatore proprio pronto, ha chiesto un passaggio al Delta 4 Heavy, che era stato giustamente approntato per questo piggyback, se vogliamo chiamarlo così. Però non è un piggyback, perché è proprio una missione fatta apposta per quello. E sì, dalla chat mi chiedono: sono raffreddato? Sì, si sente. Faccio come Mike, ho l'equalizzatore della voce integrato. Occhi puntati, beh, è successo un po' di tutto. Vi anticipo subito: oggi non è stato lanciato, si proverà domani. Il lancio era fissato per le ore circa le 13.05 ora italiana, e il primo impedimento al lancio è stato quello che noi spesso sul forum chiamiamo Capitan Findus, ossia la solita barca che dimmi Paolo, sento che hai aperto il microfono.
No, volevo ribadire che spiega innanzitutto qual è il problema di Capitan Findus, poi faccio un commento.
Chiaramente dovete immaginare che durante, insomma, un lancio imminente si tende a chiudere uno spazio di mare antistante a Cape Canaveral adeguato, proprio per preservare, insomma, in caso di problemi, una sfortunata imbarcazione che si venga a trovare nelle vicinanze del razzo in partenza. Queste zone vengono interdette, c'è un bollettino dei naviganti del tutto analogo a quello che potete immaginare quando si segnalano, non so, subinazioni, attività, oppure tratti di mare particolarmente mosse da evitare. Ebbene, la zona viene interdetta, scusate, alle navi per i lanci. Non è la prima volta che durante un lancio una barca, diciamo, entra in queste zone vietate, e così è nato un po' il meme del Capitan Findus di turno che entra e impedisce per il regolare svolgersi di un lancio.
Sulla carta sono previste delle sanzioni molto severe per chi viola la zona interdetta alla navigazione. Ricordiamo che questa zona viene chiusa per evitare che in caso di incidente a razzo, di esplosione o altri problemi simili, o di caduta degli stadi nel caso di missione nominale, si creino problemi a chi si trova in quella zona. Ma dicevo, nonostante queste sanzioni severissime sulla carta, continuano queste barche a intrufolarsi, a far rimandare lanci anche di missioni importanti. Alcuni anni fa missioni con equipaggio, quindi missioni shuttle, in questi casi missioni automatiche.
Accompagnato gentilmente fuori dalla zona interdetta all'imbarcazione di turno, il secondo impedimento nell'arco della giornata è stato i venti forti che anche in questo caso nel centro di controllo hanno tutti gli indicatori con tutti i parametri che devono rimanere entro un range ben delimitato. C'è ovviamente anche quello del vento, e si è alzato un forte vento, e anche questo ha impedito il lancio in questa seconda fase. Ricordiamo che la finestra di lancio era di circa 3 orette scarse. Abbassati i venti, si arriva sempre più vicino al T uguale a zero, Purtroppo ho corso anche un problema tecnico. Una, o direi forse le due valvole che in gergo tecnico si chiamano fill and drain, che sarebbe di riempimento e di spurgo, è una valvola che nei sistemi a razzo a propellenti liquidi, a propellenti criogenici, scusate, è sempre presente, perché nella rampa di lancio. I propellenti ultra raffreddati vengono allo stato liquido, nel nostro caso l'idrogeno, vengono pompati dentro alle cisterne, però chiaramente questi liquidi tendono a evaporare e quindi in continuazione fino a minor tempo possibile prima del lancio vengono continuamente rabboccate questi serbatoi. Poco prima del lancio chiaramente c'è una valvola che si deve chiudere così si staccano completamente tutte le connessioni tra il razzo e l'esterno, e normalmente proprio la torre di servizio che riempie il carburante è una delle ultime che si allontana dal razzo prima del lancio. Bene, queste valvole o questa valvola, non ho ancora capito se si parla di una o due valvole, non si chiudeva e quindi hanno per ben due volte scrabbato, cioè hanno interrotto il lancio e hanno provato come primo troubleshooting ad aprirle, chiudere in continuazione, fare dei cicli di apertura di chiusura per vedere se si sbloccava, e si sono ridotti proprio con l'ultimo minuto della finestra di lancio, ossia quando in Italia erano circa le 3:45, però anche in quest'ultimo caso, se ascoltavate le trasmissioni radio, a un certo punto uno interviene e dice scrub, 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 l'indicatore di questa benedetta valvola era ancora sull'aperto quando doveva essere chiusa. E niente, quindi la finestra del lancio si è chiusa definitivamente, quindi non sembra un problema di difficilissimo da risolvere. Comunque si sono dati 24 ore di tempo e domani più o meno avremo una finestra di lancio simile a quella di oggi, come se volete sintonizzarvi a guardare il lancio.
Una cosa, una curiosità su queste comunicazioni radio che annunciano pause o scrub, quindi rinvii nel lancio o pause nel conto alla rovescia, è che la parola viene ripetuta 3 volte, per esempio hold, 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 per indicare una pausa, per fare in modo che non venga fraintesa, perché detta una volta sola si potrebbe fraintendere o magari la parola potrebbe essere confusa con il resto del contesto della frase in cui si parla di un hold in un altro ambito, per esempio per chiedere se ci sarà un hold o cose di questo genere. Quindi dicendo il termine per 3 volte diventa non ambiguo e in gergo questo significa che è effettivamente un comando, un'istruzione, un qualcosa che è stato deciso. Quindi la capsula Orion non ha potuto essere lanciata per il suo volo inaugurale, ma per un lancio rinviato c'è un altro che invece è riuscito, vero Luigi?
Esattamente, ieri, mercoledì 3 dicembre, dal Tanegashima Space Center è partita la nuova missione Hayabusa, la Hayabusa 2, la vendetta, ti viene da dire, perché se vi ricordate la prima Hayabusa era stata quella missione che aveva raggiunto l'asteroide Itokawa, però aveva subito una tale serie di sfortune lungo il suo viaggio, un'eruzione solare aveva guastato i motori a ioni, quindi aveva perso tempo, aveva rallentata, poi si era guastato anche un pannello solare, si era guastato la ruota di reazione, poi una seconda ruota di reazione. In pratica però i tecnici giapponesi erano riusciti a fare il miracolo e con delle idee incredibili, addirittura riuscire a utilizzare il vento solare sui pannelli solari e poterla tenere in direzione e poterla far tornare sulla Terra. Erano riusciti a completare la missione, anche se con i dovuti limiti, perché erano tornati sulla Terra solo dei piccoli frammenti della superficie dell'asteroide Itokawa, ma comunque da quei piccoli frammenti si era capito il tipo di asteroide, si era già riusciti ad avere un sacco di informazioni scientifiche. Ebbene, ieri è partita la nuova versione di questa di questa sonda, e questa volta il lancio è venuto bene per ora, ovviamente con, fra l'altro hanno utilizzato lo stesso vettore, il razzo H2A, che è il costruito dalla Mitsubishi Heavy Industries giapponese. È un vettore che, appunto, avendo a disposizione più spinta di quello che era il peso del satellite, della sonda, sono stati aggiunti tre piccole missioni aggiuntive secondarie, fra cui anche un piccolo satellite che seguirà comunque un'orbita eliocentrica e servirà, in pratica farà studi sulla radiazione e i segnali dello stadio dal spazio profondo, quindi, che arriveranno da questo satellite, potranno essere captati dai radioamatori di tutto il mondo. E questa è una cosa curiosa, appunto, per chi è radioamatore, poter ricevere il segnale da questo piccolo satellite di 3 kg, fra l'altro molto, molto piccolo, molto compatto, ed è una curiosità molto a livello di un'altra curiosità, un altro satellite che è stato lanciato insieme a Hayabusa 2 è una scultura costruita con una stampante 3D con una radio e batterie che invierà messaggi poetici. Questa è una roba molto giapponese come idea. E poi il terzo invece è una mini sonda che dovrà fare una missione, diciamo, relativamente simile a quella di Hayabusa, avvicinandosi ad un asteroide che dovrà ancora essere deciso, perché dovrà prima essere visto su che rotta si trova, e quindi con i motori che ha a disposizione potrà fare una piccole deviazioni, quindi le correzioni di rotta abbastanza limitate, e quindi si dovrà scegliere un asteroide a cui andrà a fare delle fotografie. E questa è più che altro una sonda dimostrativa per riuscire a capire quanto si possa fare con un piccolo satellite. Comunque, torniamo alla Hayabusa, la principale. Con i suoi 590 kg è una sonda decisamente importante, e viaggerà verso il satellite, scusate, verso l'asteroide 1999 JU3. E questo asteroide verrà raggiunto nel giugno del 2018. Arrivata a destinazione, entrerà in orbita intorno all'asteroide. È un asteroide che è circa 920 metri di diametro, diciamo così, anche perché poi sappiamo che quasi mai hanno una forma arrotondata questi asteroidi, quindi 920 metri è una dimensione di massima, diciamo così. E comunque Hayabusa si metterà in orbita a 20 km di quota e inizierà a fare le operazioni molto simili a quelle che ha fatto Rosetta con la cometa Churyumov-Gerasimenko. Come Rosetta, ha a bordo un lander che dovrà essere sganciato, anzi non uno, quattro lander in tutto. Fra l'altro, fra tutte le operazioni che farà, perché ci sarà un lander che scenderà per raccogliere fare esperimenti, raccogliere campioni, ma la stessa Hayabusa si avvicinerà più volte si avvicinerà alla superficie dell'asteroide per raccogliere campioni. Ma una delle missioni, delle sottomissioni, diciamo così, di Hayabusa, quella più curiosa e più spettacolare, è quella di non possiamo chiamarlo un lander, ma è un oggetto che verrà sganciato da Hayabusa, che contiene 4 kg e mezzo di esplosivo. Allora Hayabusa sgancerà questo oggetto e poi dovrà spostarsi e portarsi dietro all'asteroide, perché questo oggetto con l'esplosione sparerà un penetratore in rame di 2,5 kg a 4 metri al secondo circa di velocità, e con questo colpirà la superficie dell'asteroide di modo di creare un cratere di almeno 4 metri di diametro. Lo scopo è appunto quello di andare a scavare in profondità, e soprattutto lo scopo del fatto che Hayabusa si vada a nascondere, perché l'esplosione, sia l'esplosione del lancio del penetratore è pericolosa per due motivi: primo, per i frammenti che si possono generare, ma soprattutto perché il penetratore verrà sparato da un oggetto che è sospeso nello spazio, e quindi se viene sparato a 4 metri al secondo in una direzione, l'altra parte verrà sparata nella direzione opposta, e quindi è molto importante che non ci sia nessuno nella traiettoria del pezzo che prenderà il rinculo del lancio. Quindi effettuerà lo sgancio, si nasconde Hayabusa, verrà sparato questo proiettile, poi continuerà l'orbita Hayabusa, sbucando dall'altra parte farà scendere uno dei lander, che scenda in profondità all'interno del cratere scavato e vada a recuperare i frammenti nei punti più profondi, per vedere anche la composizione, come è fatto all'interno un asteroide, che è una cosa effettivamente molto diversa dal solito, perché riuscire ad arrivare a profondità così alte dalla superficie di un asteroide, pensiamo sempre al discorso di Rosetta, che solo su una cometa che a quanto pare è solo ghiaccio e roccia, però non è riuscita a penetrare più di qualche centimetro nella superficie. In questo modo molto probabilmente si riusciranno ad avere informazioni molto importanti sulla parte più profonda degli asteroidi. Quindi nel giugno 2018 Hayabusa arriverà in orbita intorno all'asteroide, e nel dicembre 2019 lascerà l'orbita dell'asteroide per rientrare, tornerà verso Terra, e nel dicembre del 2020 riporterà sulla Terra una capsula che ovviamente ha scudo termico, esattamente come l'altra missione, che erano riusciti appunto a riportare a Terra questa piccola capsula con lo scudo termico, che è rientrata nell'atmosfera ed era atterrata in Australia. E anche questa volta l'intenzione è quella, nel dicembre 2020, di avere questa capsula con campioni raccolti in più passaggi e in più zone diverse dell'asteroide, verranno raccolte tutte all'interno di questa capsula e riportata sulla Terra, e questa volta si spera che i campioni che arrivano siano un po' più consistenti, di modo di poter fare più un maggior numero di misurazioni e di scienza, perché comunque consideriamo che tutta questa missione, come la maggior parte, come tutte le missioni, sono sempre per approfondimenti scientifici, riuscire a capire da dove arrivano gli asteroidi e ovviamente di conseguenza da dove arriva tutto il sistema solare. A te, Paolo.
Quindi, ragazzi, in un certo senso, con tutto questo esplosivo che trasporta Hayabusa 2, possiamo dire che è una missione col botto, visto quello che cercherà di fare.
Effettivamente, non è da poco. Poi, fra l'altro, è la prima volta che si tenta una cosa del genere, perché di solito i lanciatori, qualsiasi proiettile, è sempre stato lanciato sempre utilizzando delle molle, utilizzando diversi sistemi, oppure utilizzando la stessa gravità, perché per esempio anche per la Luna veniva lanciato a una certa distanza in modo che prendesse velocità con la gravità stessa. In questo caso la gravità che può dare un oggetto di 900 metri di diametro è relativa, quindi bisogna per forza dargli molta velocità in partenza, e l'unico modo è quello.
Visto che cominciano ad arrivare le prime domande, prima di proseguire cominciamo a rispolverare una vecchia rubrica di questo podcast che si chiamava Space 101, una rubrica di introduzione allo spazio, all'astronautica, in cui raccontavamo le basi del volo spaziale, dei veicoli spaziali, delle attività che fanno gli astronauti e molto altro. Quindi, rispondendo a queste domande, lo faremo così in vari momenti di questo e dei prossimi episodi in questa riedizione della rubrica Space 101. In questa occasione comincia a farci delle domande Pafina Shinigami su Google Plus, la sto mostrando a chi sta seguendo il video in diretta. Che ci fa due domande. La prima coglie l'occasione, prende spunto dalla presenza di Samantha, anzi anche la seconda, sulla Stazione Spaziale Internazionale e chiede se è possibile utilizzare, naturalmente per le donne, dei cosmetici sulla Stazione Spaziale. In realtà non lo so e chiede anche tra l'altro se de eventualmente devono avere delle caratteristiche particolari questi cosmetici. Un'amica giorni fa, guardando la collega di Samantha che è già sulla stazione spaziale con lei, Elena Serova, la russa Elena Serova, ha notato che le sembrava utilizzasse dei cosmetici del trucco. Questo non lo so dire. Chi se ne intende, appunto, le donne provino a dare un'occhiata se vedono dei segni di utilizzo di cosmetici. Una cosa su cui per la verità non ho mai approfondito e quindi non so rispondere. L'altra domanda riguarda sempre la presenza delle donne a bordo e si chiede se ci sono problemi o differenze nel ciclo mestruale. Questa è tra l'altro una domanda a cui aveva già risposto Samantha sul suo sito Avamposto 42 e in generale le ricerche, le astronaute che sono già state nello spazio hanno raccontato che non ci sono differenze sostanziali rispetto alla situazione sulla Terra, quando si è nello spazio. Samantha aveva aggiunto nella risposta sul sito Avamposto 42 e che è a discrezione dell'astronauta scegliere, quindi è una decisione che spetta unicamente a lei, se non fare nulla, quindi proseguire normalmente, oppure se interrompere farmacologicamente il ciclo nel corso della missione. Quindi è una decisione che spetta di volta in volta a ciascuna delle donne che vanno nello spazio. Possiamo passare quindi alla prossima fase del nostro podcast, che è l'interludio, la parte concettualmente di mezzo in cui cominciamo a ringraziare gli articolisti volontari che scrivono le notizie da cui noi prendiamo spunto per raccontarvi le novità sullo spazio e commentarle. Le notizie pubblicate sul nostro sito astronautinews.it. Vi ricordo che questo podcast e Astronauti News sono iniziative dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, l'associazione ISA con due A, e che promuove un'associazione culturale che promuove la divulgazione dell'astronautica e dello spazio con queste ed altre attività. Ci sono vari modi per sostenere la nostra associazione, le nostre attività. Un primo modo è quello di iscriversi, quindi di versare una quota associativa per contribuire con dei finanziamenti alle nostre attività. Ci sono spese importanti che sosteniamo annualmente, come l'organizzazione, per esempio, della nostra convention nazionale Astronauticon e diverse altre. Oppure potete fa farlo questo iscrivendovi sul sito isa.it o anche fare una donazione, una tantum o periodica con i bottoni delle donazioni sul nostro sito astronauticast.com, quello del podcast che state ascoltando. Ci sono anche dei sistemi non monetari per sostenere le nostre attività, innanzitutto quello di commentare quello che facciamo durante le dirette, oppure commentando gli articoli di Astronauti News o partecipando alle discussioni sul nostro forum astronautico. Potete anche condividere i nostri articoli, i nostri contenuti online sui vostri social network preferiti, in modo che eventuali vostri amici che si interessano allo spazio possano conoscere le nostre attività e magari poterle seguire anche loro. Possiamo cominciare allora le rubriche di questa puntata, di questo episodio 8 della stagione 8 di Astronauticast.
Unicorn 24 Columbus.
Ritorno a Futura, la scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. Se andate a farvi visitare per un problema di salute, trovate un medico. Se fate la stessa cosa sulla Stazione Spaziale Internazionale, trovate invece un pilota militare, un chimico, un fisico, un geologo, un ingegnere, un astrofisico, un veterinario e può perfino capitarvi di trovare un medico che vi possa visitare o dare assistenza medica. Questo perché gli astronauti con una formazione medica sono relativamente pochi. Allora, in ogni missione viene addestrato con un addestramento, una preparazione specifica, un membro dell'equipaggio della missione a cui viene conferito l'incarico di ufficiale medico, quindi di occuparsi in maniera più approfondita non solo della salute dell'equipaggio, di interventi immediati sulla salute o di routine sulla salute dell'equipaggio, ma anche della conduzione di alcuni esperimenti biomedici che richiedono particolari competenze mediche. Naturalmente questo ruolo può capitare a chiunque, può capitare ad astronauti che hanno formazioni professionali diverse, appunto quelle che ricordavo prima, da scienziato, da pilota militare, da ingegnere ed altre. Ufficiale medico è un po' un ruolo che ricorda quasi, ricorda certi personaggi della fantascienza, per esempio l'ufficiale medico di Star Trek. Bones, fammi un'ecografia, lo avrebbe potuto dire il capitano Kirk all'ufficiale medico dell'Enterprise, il dottor McCoy, invece lo ha detto il comandante, o più o meno, immaginiamo che lo possa aver detto il comandante della Stazione Spaziale Internazionale, Barry Wilmore, all'ufficiale medico, che in questo caso è Samantha. Samantha Cristoforetti ha ricevuto l'addestramento da ufficiale medico, che prevede tra l'altro anche di passare un turno in un pronto soccorso in un ospedale di Houston. Quindi se foste capitati a Houston in un ospedale da quelle parti, avreste potuto anche incontrare Samantha, magari a mettervi dei punti o fare altri interventi di questo tipo. Dicevamo che Samantha è l'ufficiale medico in questa missione ed ha aiutato Barry Wilmore, il comandante della stazione spaziale, ad eseguire un'ecografia piuttosto complessa che fa parte di un esperimento medico. E poi lei stessa, Samantha, ha eseguito su se stessa un'ecografia sempre per un altro esperimento biometrico. In questo caso le ecografie vengono fatte con l'assistenza di un medico da terra che può sia vedere in tempo reale l'immagine proveniente dall'ecografo, è quella che vedete per esempio sul monitor quando andate a fare un'ecografia, sia anche da una telecamera che riprende l'astronauta mentre esegue questa ecografia, questo esame, quindi può guidarlo ad eseguirla, a farla nel modo migliore. Nell'ambito ancora degli esperimenti scientifici, nell'ultimo paio di giorni, Samantha ha cominciato a fare una raccolta di campioni di sangue e di urine che poi verranno conservati ed analizzati a terra, riportati a terra, e svolto tutta una serie di attività in preparazione di altri esperimenti scientifici, per esempio nel laboratorio Columbus. Samantha però ha svolto anche una serie di compiti che potremmo definire ingegneristici, cioè che riguardano la manutenzione e le operazioni a bordo della stazione spaziale. Per esempio, insieme con il comandante Barry Wilmore e i suoi membri dell'equipaggio della Soyuz, quindi c'erano anche Terry Wirtz e Anton Shkaplerov, Samantha ha partecipato ad alcune sessioni di addestramento a bordo sulle procedure di sicurezza e di emergenza. In particolare, insieme con il comandante, hanno rivisto gli equipaggiamenti d'emergenza. Per esempio le maschere antigas, e hanno fatto un giro di ispezione lungo tutte le vie di fuga che portano alla scialuppa di salvataggio, quindi alla navicella Soyuz, per assicurarsi che non ci fossero oggetti che impedissero il passaggio, che bloccassero il passaggio in caso di necessità. Nell'ambito ancora degli esperimenti scientifici, ricordiamo che Samantha ha raccolto alcuni campioni realizzati con la stampante 3D, il dimostratore tecnologico di stampante 3D. Questi campioni di oggetti stampati vengono chiamati in gergo coupon. Siccome, come ricordava Luigi nella precedente puntata di Ritorno a Futura, la stampante 3D di questo esperimento americano, perché ce ne sarà più avanti un'altra italiana, è comandato quasi completamente da terra, gli astronauti periodicamente devono andare un paio di volte al giorno a rimuovere l'oggetto stampato, quindi l'oggetto prodotto, in modo da poterne stampare uno successivo. E in una delle sessioni di comunicazione radio, le possiamo ascoltare, vi ricordo, online, ho sentito per esempio Samantha parlare col controllo missione e descrivere il modo in cui staccava questo pezzo dal piatto, dal vassoio della stampante su cui era stato accumulato con gli strati successivi, per cercare di descrivere la forza con cui aderiva al piatto della stampante. Samantha però non si è dedicata soltanto a queste attività scientifiche e ingegneristiche, ma ha fatto delle altre attività che facciamo anche noi sulla Terra. Per esempio abbiamo visto una foto, alcune foto particolarmente buffe, in cui Samantha sembrava cavalcare un po' come una scopa un oggetto strano. Sembrava cavalcare questa scopa come una strega d'Halloween, anche se Halloween è passato da qualche giorno. Dove si trovava Ricky, Samantha? Che cosa stava facendo su questa specie di scopa
non
della
è,
strega?
Non è una scopa, ma ci andiamo molto, molto vicini, perché è un aspirapolvere. E Samantha ha raccontato in questa parte del diario quello che ha fatto durante il suo primo weekend a bordo della stazione spaziale. E normalmente il weekend, a parte diciamo riservato al tempo libero per gli astronauti, una delle attività più importanti che si svolge nel weekend è l'housekeeping, ovvero la pulizia e il mantenimento in efficienza della stazione spaziale dal punto di vista della pulizia e della manutenzione varia. E Samantha, come diciamo, forse è stata i suoi colleghi di equipaggio gli hanno gentilmente concesso di cominciare sulla sua prima volta come donna delle pulizie, è rimasta a pulire diciamo la zona del nodo 2 di Columbus e di Kibo, quindi una zona che, come dice lei, è relativamente facile da pulire, perché non presenta delle durante il normale lavoro che si svolge nella stazione spaziale durante la settimana, sono zone piuttosto tranquille. Dopo Luigi forse ci parlerà di una zona un po' più complicata, diciamo, da pulire. Invece il nodo 2 nello specifico è, come dire, la camera da letto di questa casa orbitante in cui vivono gli astronauti durante le loro missioni. Visto che siamo in assenza di peso, tutte le pareti sono ugualmente utilizzate, e nel caso se vogliamo parlare ancora di camera da letto, è curioso perché ci sono proprio quattro cuccette disposte sulle quattro pareti attorno al nodo 2 Harmony. Samantha ha l'alloggio che diciamo che è convenzionalmente diciamo etichettato verso il basso, quindi mi passate il termine basso e alto con le dovute precauzioni, perché è assolutamente indifferente, però la stazione spaziale ha comunque un orientamento come si dice, non mi viene la parola, non di riferimento, un orientamento canonico, un orientamento standard, e mentre nelle cuccette a destra e a sinistra dormono i suoi colleghi americani, quindi Barry da una parte e Terry dall'altra, e al piano di sopra, diciamo, nella parete superiore dorme Samo Kutayev, mentre gli altri due membri dell'equipaggio diciamo russo, quindi Yelena ed Anton, dormono nelle cuccette che sono nella parte russa della spaziale. E sostanzialmente con l'aspirapolvere cosa c'è da pulire? La cosa più importante da pulire sono le bocchette di aspirazione. Questo perché sappiamo che una dei compiti fondamentali che deve assolvere il sistema ambientale della stazione, chiaramente, oltre che mantenere l'atmosfera compatibile con la vita, è mantenere anche in continuazione l'aria in circolo. Questo perché, essendoci assenza di peso, non si hanno quei moti convettivi naturalmente che si avrebbero naturalmente nell'aria. Ma diciamo che i gas, quindi l'azoto, l'ossigeno e l'anidride carbonica, se non fossero continuamente spinti e messi in movimento, rimarrebbero stagnanti nella posizione in cui vengono generati. Quindi, banalmente, un astronauta respirando senza il circolo dell'aria, alla lunga potrebbe accumulare dell'anidride carbonica intorno al suo viso e quindi rischiare di intossicarsi con l'anidride carbonica. Invece no, un sistema complicatissimo di ventole a bordo della stazione spaziale assicura che il flusso dell'aria sia continuamente rigenerato, e queste bocchette, ci sono quelle che appunto emettono l'aria e le altre bocchette che aspirano. E proprio in queste bocchette che aspirano l'aria è dove spesso gli astronauti vanno più spesso a guardare quando perdono un oggetto, perché alla lunga è molto probabile che qualcosa che è andato perso, è andato perduto, vada a posare lì vicino. Chiaramente stiamo parlando non di oggetti troppo pesanti che magari si infilano in altre parti. E riguardo sempre le cuccette sono più o meno grandi come una cabina telefonica, se vogliamo fare questo paragone. Gli astronauti si infilano dentro, hanno il loro computer, hanno il loro sacco a pelo, dove dormono. È un sacco a pelo un po' particolare, dove loro si infilano per non, diciamo, durante il sonno fluttuare da qualche parte intorno alla stazione. Loro si infilano qui dentro, hanno comunque le braccia libere di fluttuare, appunto, e loro dormono qui. Sabato scorso ho avuto l'occasione di andare a seguire una conferenza di Paolo Nespoli proprio qui a Modena, a 2 passi da casa. Ci sono andato a piedi al planetario di Modena, e lui raccontava che una delle cose che gli astronauti appena arrivati a bordo, appena insomma i novellini dell'assenza di peso, è che quando dormono, chiaramente nel momento in cui si svegliano hanno, soprattutto i primi tempi, la netta sensazione di dormire a testa in giù. Quindi cercano quasi istintivamente di rigirarsi. Poi chiaramente quando escono dal dormiveglia si ricordano un attimo dove sono e capiscono che è assolutamente indifferente quello che fanno. Però la prima sensazione, ma è banale, è comprensibile. Insomma, vivere qui sulla Terra con costantemente la forza di gravità che spinge verso il basso, pensate ad andare un attimo in un ambiente dove non c'è peso, la prima cosa che pensa il cervello è che, insomma, è quella tipica sensazione, come dice lui, di sangue alla testa, solo che lì ce l'hai praticamente di continuo, e bene o male è una cosa che non si può mitigare, è una cosa a cui ci si fa l'abitudine. Come poi quando si ritorna sulla Terra, che ti sembra di avere una tua copia sulle spalle che ti schiaccia e ti porti in giro.
Beh, diciamo che abbiamo visto nella puntata scorsa uno degli ambienti di questa casa spaziale di Samantha, abbiamo parlato dell'ufficio, adesso Ricky ci ha parlato della camera da letto e c'è un altro ambiente, un'altra stanza che Samantha ha cominciato ad utilizzare attivamente proprio in questi giorni ed è in un certo senso la palestra, il centro benessere, il centro fitness della stazione spaziale. Chiediamo di parlarcene al palestrato Luigi. Cosa ha
Sì.
fatto Samantha? Qual è intanto questa stanza e cosa ha fatto Samantha?
Questa stanza è il nodo 3. Il nodo 3 è uno degli ultimi moduli che sono stati portati sulla stazione ed è agganciato più o meno nella parte centrale della stazione. E sul modulo 3, sul nodo 3 c'è anche, si chiama Tranquility, il nodo 3, e sul nodo 3 c'è anche la cupola agganciata. Il nodo 3 possiamo chiamarlo un po' la palestra perché all'interno ci sono le attrezzature per tenersi in forma. Uno dei problemi, forse il più grosso problema degli astronauti, è che l'assenza di peso provoca dei problemi prima di tutto alle ossa e poi anche alla muscolatura, perché il nostro corpo, non dovendo più sostenere, il corpo degli astronauti, non dovendo più sostenere il peso del corpo stesso, tende ad avere atrofizzazione di muscoli e perdita di calcio dalle ossa, con problemi particolari in determinate zone, che possono essere le anche, cioè le articolazioni più importanti del corpo. Quindi, per risolvere questo problema, sono state messe a bordo delle attrezzature per poter fare esercizio fisico. Una delle attrezzature più strane è quello che si chiama ARED, Advanced Resistive Exercise Machine, che è una macchina che permette di eseguire una grande serie di esercizi, ma principalmente sono quelli del sollevamento pesi, sostanzialmente quelli. Sono sistemi di molle, elastici, cilindri, che servono appunto per poter fare questo esercizio fisico, avere una resistenza ai movimenti che vengono effettuati, e sostanzialmente si può pensare come ad una pinza che prende il nostro astronauta il quale deve mettersi all'interno e spingere in modo da esercitare varie parti del corpo, che possono essere appunto le braccia per simulare il sollevamento del peso, però deve essere sempre fatto azione e reazione, nel senso che i piedi devono essere appoggiati su una parte dell'attrezzo e le mani su un'altra parte che devono essere tenute in tensione con appunto delle molle o altri sistemi. E oltre al sollevamento pesi di questo tipo si possono fare flessioni, si possono fare tutta una serie, tutte le operazioni che qua sono naturali, anche solo le flessioni che noi faremmo a corpo libero, lì devono essere simulate perché non essendoci il peso, deve esserci qualcosa che schiaccia e quindi i nostri muscoli degli astronauti devono essere sempre sollecitati. Le operazioni appunto ha fatto Samantha, ha iniziato a fare questi famosi squat, ha fatto altri esercizi e fra tutti gli esercizi fatti ci sono anche quelli che le permettono di avere un panorama che c'è solo in quella palestra particolare, perché proprio essendoci la cupola agganciata a questo modulo, sono particolari esercizi in cui uno si trova a fare ginnastica con la vista sul nostro pianeta, però è una vista decisamente unica e decisamente eccezionale, quindi attraverso la cupola riuscire a vedere l'azzurro della Terra è ovviamente è un'altra di quelle cose che penso che faccia esclamare a Samantha ogni volta che le vede. E sostanzialmente è così. Questi esercizi devono essere fatti sempre, devono essere fatti in modo costante perché gli astronauti devono mantenersi in forma. Devono mantenersi in forma non perché devono mantenere la linea, ma soprattutto perché devono stare bene fisicamente, devono avere i muscoli in funzione, devono avere le ossa che non si decalcificano. Anche uno degli esperimenti che vengono fatti sempre in orbita è lo studio dell'osteoporosi, perché in sostanza gli astronauti vanno incontro a un'osteoporosi precoce, perché l'assenza di peso provoca proprio una forma di osteoporosi. E quindi gli studi sull'osteoporosi vengono portati avanti in maniera accelerata a bordo della stazione spaziale. Ed è una delle tante ricadute che ha la ricerca spaziale, sempre per mettere il carico da 11 sul discorso che la ricerca in generale e la ricerca spaziale non sono mai soldi sprecati.
L'avventura di Samantha nello spazio continua e continueremo a parlarne nel ritorno al futuro, a futura. Mi lascio la parola perché la prossima rubrica è la mia rubrica di storia dell'astronautica e dello spazio, le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
La missione Rosetta, l'esplorazione, l'atterraggio su una cometa, ha suscitato grandissimo interesse e ammirazione. è una cosa mai fatta, una impresa mai fatta e mai tentata che è riuscita in gran parte. Ma che ne dite invece di atterrare su una cometa, di creare una cometa? Beh, questo è già stato fatto e anche con un bonus, oltre mezzo secolo fa. Ed è proprio questo di cui parliamo. Il 2 di gennaio del 1959 l'Unione Sovietica lanciò una sonda spaziale automatica chiamata in sigla E1 numero 4. In russo venne anche battezzata Mekta, che significa più o meno sogno. Era una sonda destinata ad arrivare sulla Luna e anche in questo caso a fare il botto, perché il profilo di missione originario prevedeva che la sonda dovesse schiantarsi sulla Luna. Sembra per gli standard odierni uno spreco quasi di una missione, ma ricordiamo che in quegli anni, il 1959, erano passati soltanto 2 anni dal lancio del primo satellite artificiale, quindi l'esplorazione dello spazio e l'astronautica erano negli albori ed era considerato già un traguardo ingegneristicamente e scientificamente molto importante anche solo riuscire a centrare la Luna e a schiantarsi sulla Luna. Dicevamo, venne lanciata questa sonda il 2 gennaio del 1959, battezzata poi tempo dopo anche Luna 1, questo veicolo spaziale, e a circa 120.000 km dalla Terra venne rilasciata una nube di sodio. Una nube di sodio che si disperse nello spazio, venne rilasciata volontariamente, creando questa specie di cometa artificiale. Si volevano in particolare studiare i comportamenti, gli effetti dello spazio sulle proprietà dei gas, quindi questa nube gassosa che si dispendeva rilasciata dal veicolo spaziale. Venne osservata e fotografata da terra questa cometa artificiale, questa nube giallastra di sodio, che apparve con una luminosità molto debole, pari a quella delle stelle più deboli visibili ad occhio nudo, e rimase visibile in cielo per pochi minuti dopo il rilascio da parte scusate, della sonda spaziale. Venne comunque fotografata da un osservatorio astronomico nell'Unione Sovietica e nel corso del volo verso la Luna, di Luna 1, come poi è stata denominata, è stata conosciuta questa sonda, vennero fatte anche altre misure dell'ambiente interplanetario, quindi misure soprattutto di campi e di particelle. Si rilevò per la prima volta il vento solare, si fecero misure quindi del flusso di particelle elementari che provengono dal Sole. Durante una correzione di traiettoria effettuata con un'accensione di un motore del veicolo spaziale, però un problema, un guasto, un sistema di controllo a terra fece accendere il motore del veicolo spaziale per un periodo di tempo diverso da quello pianificato, e allora la sonda andò leggermente fuori rotta. Invece di schiantarsi sulla Luna come inizialmente previsto, passò a una distanza minima dalla Luna di circa 5.900 km, quindi mancando il bersaglio e continuando il suo viaggio nello spazio. I contatti con la sonda vennero persi quando si trovava ormai a oltre 800.000 km di distanza dalla Terra, quindi grosso modo 2 volte la distanza dalla Terra alla Luna. Ma anche questo fu un importante traguardo ingegneristico, cioè la possibilità di continuare le comunicazioni radio fino a una distanza così grande, e fu questo anche uno dei successi della sonda Luna 1. A conti fatti, questa sonda ha abbattuto una serie di record molto importanti. Ricordiamo che questi sono gli anni della corsa allo spazio con gli Stati Uniti, quindi la rivalità in campo spaziale e tecnologico tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Innanzitutto, Luna 1 fu il primo oggetto a raggiungere la velocità di fuga dalla Terra, cioè a lasciare il campo gravitazionale del nostro pianeta e per allontanarsi dal pianeta. Poi Poi fu anche il primo oggetto ad avvicinarsi alla Luna, il primo oggetto costruito dall'uomo ad avvicinarsi alla Luna. Fu anche la prima cometa artificiale, lo ricordavamo, con questa nube di gas, questa nube di sodio rilasciata, e come risultato bonus, oltre a diventare la prima cometa artificiale, diventò anche il primo pianeta artificiale, perché proseguendo oltre la Luna, Luna 1 diventò un oggetto in orbita, si inserì in orbita eliocentrica, cioè iniziò a girare, a ruotare intorno al Sole, proprio come un pianeta. Quindi possiamo considerare anche Luna 1 anche il primo pianeta artificiale costruito dall'uomo, naturalmente di dimensioni enormemente più piccole di quelle di un pianeta. Aveva la forma e le dimensioni simili a quelle del primo Sputnik Luna 1, quindi una sfera metallica con una serie poi di sensori montati a bordo e anche un certo numero di antenne che ricordavano le quattro lunghe antenne dello Sputnik. I russi, anzi l'Unione Sovietica, riprovò l'obiettivo, a raggiungere l'obiettivo di colpire la Luna con un oggetto costruito dall'uomo, e ci riuscì con la missione successiva del programma Luna, chiamata poi Luna 2. Il 14 di settembre del 1959 Luna 2 si schiantò con successo, questa volta, sulla superficie lunare, diventando il primo oggetto costruito dall'uomo a toccare, in questo caso schiantandosi distruttivamente, un altro corpo celeste. Qualcosa però sopravvisse di quello schianto. L'Unione Sovietica aveva costruito una serie di medaglioni metallici, potremmo così dire, di commemorativi con gli emblemi dell'Unione Sovietica, il nome della missione e l'anno, costruiti per resistere all'impatto e a disperdersi in tanti pezzi sulla superficie lunare. Quindi nella zona della Luna dove si schiantò Luna 2 nel 1959 ci sono ancora degli emblemi dell'Unione Sovietica. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. E ci avviamo alla conclusione anche di questo episodio con l'ultima parte, cioè i link della settimana. Il primo link ce l'ha proposto Ricky. Di che cosa si tratta?
Ormai gli astronauti usano abitualmente i social network quando sono in missione, in realtà anche da prima. E più o meno in questi anni abbiamo visto che utilizzano per la maggior parte Twitter o anche Flickr per caricare le foto. C'è una prima, almeno per quanto mi riguarda, per me è Tarivirz, che come aggregatore principale usa Instagram. È vero che le foto passano anche su Twitter, però anche quando era a terra usa molto l'account di Instagram, quindi io vi consiglio di mettervi in follow anche lì se utilizzate questo social network, perché molte foto che magari non passano su Twitter, su Instagram ci sono. Un altro social, diciamo, estroso che era stato utilizzato era stato Chris Seidfeld, che utilizzava Pinterest, quindi più o meno li stiamo provando un po' tutti, quindi date un'occhiata anche a quello se volete vedere chiaramente la sua missione, che è ormai finita. Ma
il prossimo link ve lo propongo io ed è un video divertente che ha come protagonista proprio Samantha Cristoforetti, di cui parlavamo prima. È un video che risale al 2010, quindi quando ormai era diventata astronauta da circa un anno ed era ancora nel suo addestramento di base, ed è in pratica un'intervista doppia in stile Le Iene con uno studente di scuola superiore, uno studente di un istituto tecnico umbro. È un'intervista realizzata nell'ambito di un progetto didattico più ampio proposto dalla regione Umbria in quel periodo, e che si chiamava Interviste con la Scienza, in cui si facevano una serie di interviste anche di questo tipo con dei protagonisti della scienza, della tecnologia e dell'esplorazione. In questo caso le stesse domande vengono fatte, proprio come in un'intervista doppia in stile Le Iene, sia a Samantha che a questo studente dell'istituto tecnico che ha partecipato al progetto con questa intervista. Ve lo segnalo intanto perché è piuttosto divertente, in uno stile così molto molto piacevole da seguire, ma anche perché in alcune domande, dalle risposte che ad alcune domande, si vede proprio il modo di ragionare, di pensare, di affrontare i problemi di un astronauta. Vi invito per esempio a sentire la risposta di Samantha alla domanda che cosa diresti a un alieno. Non vi anticipo niente, quindi questo è soltanto un teaser, un invito a vedere questo video molto divertente, ma è interessante proprio perché ci dà così uno sguardo dietro le quinte al modo di pensare e di risolvere i problemi degli astronauti. Abbiamo terminato anche l'ultimo link di questa settimana e possiamo cominciare a salutarvi, a concludere questo episodio dandovi appuntamento al prossimo che dovrebbe svolgersi, salvo inconvenienti, giovedì 11 dicembre 2014. Ma vi invitiamo sempre a controllare le ultime novità, gli ultimi aggiornamenti sugli orari e le date delle dirette sul nostro sito live.astronauticast.com. Cominciamo a salutare il nostro Luigi.
Da Carmagnola un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli.
Ci saluta anche Ricky.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real. Seguite Samantha durante la sua missione perché sta scrivendo il log che potete leggere nelle nostre pagine. Sta postando foto, le potete vedere sul suo account di Flickr. Insomma, ne avete, chi più ne ha, più ne mette.
E vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre discussioni, anzi a partecipare attivamente fino al prossimo episodio su forumastronautico.it, la nostra comunità online di appassionati di spazio e di discussioni proprio sullo spazio. E fino al prossimo appuntamento vi saluto anch'io, Paolo Amoroso, nonno Apollo da Milano, e vi ringrazio dell'attenzione.